Buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera da Andrea Penna al microfono e dall'altra parte del vetro da Giorgia Niso per la nostra serata di Radio 3 Suite curata da Monica Donofrio, Stefano Roffi e Paola Damiani. In redazione Leda Bianchi, Giorgia Niso, Chiara D'Ambros, Gina Collauto alla console per la parte tecnica. E una serata, quella del 25 aprile, che è una serata festiva per gli italiani perché si festeggia la liberazione dal nazifascismo ed è anche una serata in cui la nostra programmazione, vedrete, come quella tutta di Radio 3, è intessuta da importanti ricordi e memorie che vogliono essere anche un momento così proiettato verso il futuro, non soltanto il ricordo del passato. E anche noi partecipiamo naturalmente a una giornata che è scandita in tutta la programmazione di Radio 3 per la festa nazionale della liberazione, dal racconto delle storie che in realtà nelle nostre città tutti i giorni possiamo incontrare, alle volte le guardiamo distrattamente, le lapidi che ricordano la resistenza, sono dappertutto, ci sono in tanti luoghi del centro ma anche in parti meno frequentate della città o periferiche, in piccoli paesi come nelle grandi città. Noi ora ci dedichiamo, in realtà il nostro percorso sarà un percorso tutto che si muove nel Veneto, mi sembra, e iniziamo dal racconto che ci fa Benvenuto Volpato, Mario Faggiona, a proposito di Benvenuto Volpato, che in realtà si chiamava Armonica. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Mario Faggione, presidente Ampi, presidente dell'Ampi provinciale di Vicenza, e peraltro ha scritto molto sulla resistenza, ha scritto anche un libro in particolare, Figure della resistenza vicentina, in cui si parla anche di Armonica, appunto, che era Benvenuto Volpato. A Pianura è dedicata una targa a Bruno Volpato, a Benvenuto Volpato. Vogliamo leggere la targa, come la si vede normalmente, come chi passa può leggere questa lapide?
La targa è molto semplice, porta, diremo così, questa scritta. C'è una foto rotonda in alto a destra e la porta la scritta Brigata Stella, perché il battaglione comandato da Volpato Benvenuto Armonica era il battaglione Romeo della Brigata Stella. I tuoi compagni d'armi ti ricordano. Valli del Vesuvio, qui c'è un errore anche, 9 aprile 1945, lui è caduto il 12 aprile 1945.
Errori che sono
sono errori materiali che certo. Purtroppo si facevano, non si guardava molto alla storia in quel periodo.
No, poi pensiamo quanti documenti, no, sono stati distrutti, quante date incerte proprio nell'epoca della guerra.
Purtroppo sì. Poi c'è anche nella tomba di Armonica, nel cimitero di Marano Vicentino, perché la sua famiglia proveniva da Marano Vicentino, c'è una bella scritta nella tomba di Armonica, firmata I tuoi compagni, che dice in sostanza questo: a te che ci fosti guida per circa un anno nella lotta in una zona di terrore del feldmaresciallo Kesselin. A te che per i nostri compagni caduti e martoriati soffristi, a te che intervenisti con tutta la tua forza contro il bombardamento su Valdagno e Recuaro, a te che ci aiutasti come un padre e ti offristi per coprire le nostre vite, il nostro imperituro ricordo, i tuoi compagni. Cioè, era in sostanza questo un comandante partigiano molto...
che è anche medaglia d'argento al valore militare. Allora, se non ho capito male, oltretutto il gesto, non per sminuire quello degli altri, però è particolarmente eroico quello di Armonica, perché Armonica si è ucciso.
Armonica, ecco, diciamo così, parliamo della parte finale, allora, insomma, della sua fine. L'offensiva generale contro i nazifascisti, dopo il duro inverno 44-45, per le formazioni Garemi, per tutti i battaglioni delle brigate Garemi, era stato fissato per il 12 di aprile. Purtroppo per lui non ci fu questa straordinaria opportunità, perché nel corso di un rastrellamento i tedeschi, ma erano ucraini volontari comandati dal comandante, un capitano tedesco, Buschmeier, hanno puntato da due direzioni diverse sulla contrada di pianura di Torre Belvicino, dove era distanza armonica con alcuni dei suoi uomini. Avvertito, i suoi uomini hanno preso la via dei monti e sono riusciti a sganciarsi e a mettersi in salvo. Quattro di questi uomini, di cui riportiamo anche i nomi e i cognomi in un bel capitolo sulla storia di Armonica. Lui si è sganciato invece verso il basso, verso una valletta, e è stato praticamente visto, scoperto e diremmo così, è sottoposto a sparatoria. A quel punto si è slanciato un po' verso l'alto anche lui, in questo modo si è messo a sparare, in questo modo ha sviato l'attenzione dei tedeschi ucraini dai suoi compagni ed è stato ferito. E ferito che è stato mortalmente, si è dato la morte per non cadere nelle mani dei tedeschi, perché che avrebbero potuto torturarlo.
Si è storcergli anche.
Ecco, lui è medaglia d'argento al valor militare, alla memoria.
È molto importante ritrovare appunto dietro una lapide, in questo caso la lapide è molto asciutta, no? E quindi è bello che lei ci abbia raccontato meglio e più a fondo. Magari anche qualcuno delle persone che vive non lontano da Pianura può scoprire persino per la prima volta la vicenda che è legata a Armonica. Benvenuto Volpato. Armonica aveva questo nome perché suonava l'armonica. Ci piace aprire Radio 3 Suite con un musicista partigiano.
Lui era un provetto fisarmonicista, gli avevano messo il nome di battaglia armonica per quello, e il fratello era un violinista e la sua famiglia si era spostata a Recuaro, che era un centro termale rinomato in quei tempi, anche di famose acque minerali. Il suo sogno era quello, finita la guerra, di intrattenere, diremmo così, i cittadini e anche, diremmo, tutti quelli che partecipavano alle attività delle terme, suonando nel salone, diremmo così, e festeggiando la vittoria nel salone delle terme, si chiamavano Terme Regi di Recuaro. Allora, purtroppo, è vero, non ha avuto la possibilità di realizzare questo suo desiderio.
Però ha permesso che l'abbiano fatto gli altri. Io ringrazio davvero Mario Faggion per avercene parlato. Abbiamo letto la lapide che è a Pianura, è dedicata a Benvenuto Volpato, nome di battaglia, armonica.
Ecco, se lei mi permette soltanto una cosa.
Certo.
Questa, diremmo così, lui era stato militare nella Iulia, nel terzo battaglione, nel terzo reggimento della Iulia, era addetto alla compagnia comando del terzo reggimento, e in Albania e in Grecia si era distinto, diremmo così. Dopo l'8 settembre 1943 non aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana, era rimasto, diremmo così, un certo periodo in vigile attesa. Sulle montagne di Recuaro si erano sviluppate delle formazioni partigiane del gruppo di Malga Campetto, che praticamente erano state volute dalla delegazione triveneta Garibaldi di Padova, che aveva inviato lassù molti uomini esperti anche, insomma, no? E io li nomino col nome di battaglia: Gianni e Germano. Gianni era stato 5 anni al confino, Germano era stato diverse volte arrestato durante il fascismo, Oreste, che era stato anche lui per 14 anni mandato al confino, e Franco, che si era sottratto, era un carabiniere, un appuntato, si era sottratto alla cattura, Carlo, che veniva addirittura dalla Francia, Pino, Dante, Milis e altri ancora. Questo gruppo di Malga Campetto, diremmo così, che è sorto ai primi di gennaio 1944, ha avuto il primo scontro vittorioso con i nazi fascisti in rastrellamento il 17 febbraio, in marzo aveva 10 pattuglie in movimento nell'Alto Veronese, nel Chiampo, nell'Agno e nella Valleugra. Praticamente, diremmo così, ha contribuito a creare nel Veneto, sulle montagne del Veneto occidentale, nel Veronese, nel Vicentino e anche nel Trentino, in primo luogo la Brigata Garemi e nella Valle dell'Agno la Brigata Stella, e poi il gruppo Brigate Garemi, diremmo così, nel mese di agosto 1944.
Benissimo, io ringrazio.
Lui è entrato nella Resistenza nel mese di aprile.
Sì.
È vero. e essendo esperto su piano militare gli hanno affidato subito una pattuglia. Era questa pattuglia a disposizione del comando e soprattutto, diremo così, per portare avanti missioni particolari importanti. E le ha avute queste missioni particolari importanti da ricordare?
Io la devo fermare purtroppo perché non è l'unica lapide, la lascio l'ultimo pezzettino.
Tra le missioni importanti ha avuto l'incarico nel mese di novembre 1944 di ospitare sui monti di Requaro,
sì,
dove è a distanza il comando tedesco supremo in Italia e del fronte sud-ovest europeo con Kesselring, la missione inglese Dardo, a circa un chilometro in linea d'aria di distanza dal comando supremo tedesco. E lui questa, diremo così, missione l'ha ospitata e l'ha protetta, ottenendo in cambio un lancio, il primo lancio ottenuto dalle formazioni Garenni proprio sul posto, sui monti della Valle dell'Agno e di Requaro, il 9 dicembre 1944, e ottenendo anche che gli alleati non bombardassero Valdagno e Requaro.
Beh, io la ringrazio perché in verità lei ha anticipato alcuni degli argomenti di cui parleremo per la seconda, che è molto importante, anche quella lapide che abbiamo in programma, quindi è stato molto utile, Mario Fagione, il suo ricordo, oltre che anche toccante per tanti degli ascoltatori che ci seguono. Grazie per aver letto e ricordato, benvenuto Volpato, letto la lapide che lo ricordo, in nome di Battaglia Armonica. Grazie davvero.
Grazie a lei, buonasera.
Grazie. E adesso andiamo a Borga, località fungara, anche qui non siamo lontanissimi da Requaro Terme, è una zona particolarmente calda. Io devo dire che nel frattempo arrivano tanti messaggi e molti chiedono perché nominare Milano a proposito del 25 aprile. In realtà la questione è che Milano, Torino e Genova insorgono quel giorno e in quel giorno si fissa la data della liberazione, che poi per l'intera Italia forse va ricalibrata a seconda delle zone del nord Italia in modo diverso. Lo dico perché alle volte, per esempio, qualcuno pensa che si tratti di Roma, cioè alle volte su queste date un po' di confusione. Dicevo, andiamo a Borga, località fungara, non lontano da Requaro Terme, una strage nazista compiuta l'11 giugno del 44 nella contrada di Borga. Furono fucilati 17 civili per un tedesco ucciso. Ce ne parla lo storico Maurizio Dallago, a cui abbiamo chiesto di leggere la lapide.
Borga, 11 giugno 1944, ove inaudita ferocia immolò 17 vittime innocenti. Il loro olocausto sia per i posteri ricordanza e monito perenni.
Queste le parole della lapide. Dov'è posta la lapide esattamente?
La lapide è posta ai piedi del monumento che fu edificato qualche anno dopo la guerra e dove sono stati inumati le 17 vittime, proprio al centro della contrada.
Una contrada che in realtà è proprio un pugno di case, vorrei dire, davvero molto molto piccolo, che da San Quirico di Valdagno porta verso Requaro, giusto?
Sì, da San Quirico, sì. Era una contrada formata da 12 famiglie contadine, per un totale allora di un'ottantina di persone, perché le famiglie erano molto numerose. Adesso è quasi disabitata.
E molti degli uccisi, di coloro che sono stati uccisi, erano tutti uomini, no? Sono stati scelti tutti i maschi adulti, diciamo che avessero più di 17 anni, portavano proprio il nome della contrada da cui venivano, proprio di Borga. Il cognome.
La contrada aveva due ceppi di famiglie, i Borga e i Caidotto, erano soltanto questi due ceppi di nomi. che aveva dato origine alla contrada.
La cosa terribile è che questo eccidio ha praticamente tagliato le radici profonde, anzi non le radici ma i virgulti, diciamo lo sviluppo della piccola frazione per il futuro. C'è qualcuno dei parenti, dei familiari delle vittime di questo eccidio che ancora vive lì?
Che vivono lì? No, non c'è nessuno, però vivono a Valdagno, a Recuaro, poi sono andati a vivere anche lontano i bambini che furono risparmiati quel giorno. Le dico in breve come,
sì,
come avvenne.
Un po' cerchiamo di ricostruire i fatti, anche perché non sono totalmente limpidi nella ricostruzione, nel senso ci sono anche alcuni forse piccoli tasselli che mancano.
Esatto, abbiamo detto l'11 giugno 1944, era una domenica. Verso mezzogiorno giunsero nella contrada alcuni partigiani. Il caso volle che arrivassero contemporaneamente anche 4 soldati tedeschi. Lo scontro fu breve e uno dei soldati rimase ucciso. Gli altri 3 riuscirono a fuggire e a dare l'allarme ai propri camerati di Valdagno. Dalla cittadina Laniera partono circa 40 soldati con l'ordine di agire in modo drastico, senza debolezze, senza indecisioni, così come stabilito dal feldmaresciallo Albert Kesselring. Giunti in contrada, i soldati spingono fuori dalle case uomini, donne e bambini. La persona più anziana, Antonio Cailotto, si muove a fatica. Un soldato lo spinge e poi lo uccide con un colpo alla nuca. Le donne, i ragazzi e i bambini vengono fatti allontanare. Nella corte della contrada rimangono 16 uomini. I soldati li fanno sdraiare per terra e li colpiscono col calcio di fucili. Infine li fanno rialzare. All'ultimo momento il comandante allontana dal gruppo Biagio Borga, un ragazzo di 17 anni che era accanto al padre. I 15 rimasti vengono condotti in un prato. Il plotone di esecuzione è già pronto e di falcia senza pietà. Invece del colpo di grazia, i soldati lanciano sui corpi bombe a mano, rendendoli irriconoscibili. Compiuto il massacro, la contrada viene data alle fiamme. I soldati vedono uscire da una casa già invasa dal fuoco una donna anziana e un giovane. Sono una vedova col figlio. Non erano stati trovati durante la perquisizione delle case. Il giovane è ucciso mentre tenta di scavalcare un muro. Il suo corpo viene gettato nel campo del massacro dove giacciono i suoi 3 fratelli. La mattina dopo arrivò a Borga il vescovo di Vicenza, Monsignor Carlo Zinato. Il comando tedesco aveva proibito ogni cerimonia funebre. Il vescovo replicò: riferite alle autorità che a Borga c'è il vescovo e che ai morti comando io. Poi celebrò egli stesso i funerali solenni. L'11 giugno 1944 furono massacrati a Borga 17 innocenti, tutti gli adulti maschi della contrada.
Una ultima parola prima di salutarla. In occasione di questi funerali poi trovarono immediata sepoltura i resti,
sì,
dei 17 uccisi? Sì.
Sì, furono sepolti nel cimitero di Fongara, che è la contrada più grande di un gruppo di contrade di cui fa parte Borga. Poi negli anni 50 i corpi di 17 vennero traslati al centro della contrada, proprio sul prato dove erano stati uccisi, e lì esiste il monumento ed esistono le 17 tombe, che poi non sono 17 perché sono meno, perché molti erano gruppi familiari, cioè erano stati uccisi padri con figli o, come in questo caso, i Cailotto, 4 fratelli, e quindi le lapidi sono meno di 16 perché le hanno raggruppate secondo i cippi familiari.
E peraltro appunto una ferocia terribile, anche probabilmente legata al fatto che a Recoaro, non molto lontano, c'era un comando tedesco molto grosso, molto significativo, dove peraltro è passato lo stesso Kesselring, quindi chi portava avanti le indicazioni spietate di Kesselring non voleva sicuramente defettere gli ordini, e sicuramente voleva anzi farsene un merito, probabilmente ha agito con particolare ferocia anche per questo.
Sì, devo precisare che il comando di Kesselring arrivò nel settembre del 1944, però Kesselring aveva detto in maniera esplicita che non avrebbe mai punito un ufficiale tedesco che si fosse comportato troppo duramente contro i partigiani e chi li sosteneva. Quindi gli ufficiali sapevano che sarebbero stati puniti se avessero dimostrato minore durezza di quella che si aspettava il feldmaresciallo Kesselring.
Io la ringrazio Maurizio Dal Lago, che è componente del direttivo dell'Istituto Storico della Resistenza dell'età contemporanea proprio della provincia di Vicenza, quindi ci ha aiutato a ricostruire questa vicenda importante come tutte le altre cui stiamo dando voce anche questa sera. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei.
Se qualcuno che si appassiona un po' alla musica d'oggi, che noi trasmettiamo spesso, ha riconosciuto dai Calanchi di Sabbiuno di Fabio Vacchi, che è uno dei lavori dei compositori di oggi, che è dedicato proprio a quegli anni, proprio a un eccidio, il nome di un luogo di un eccidio vicino Bologna. Ci sembrava il modo giusto, a parte che è musica veramente molto bella, per seguire questo percorso che per noi, oggi un po' si è occupato anche Laura Zanacchi del percorso delle lapidi, per noi Chiara Ambrose ha legato in delle zone che peraltro lei conosce molto bene, e quindi ci troviamo ad Asiago adesso, ed è una occasione un po' speciale perché parliamo di una targa dedicata a un 17enne, Antonio Gnatta, preso proprio dai fascisti nei boschi mentre fuggiva e giustiziato con una fucilazione pensata come fucilazione esemplare proprio in piazza ad Asiago. Però chi ce ne parla ha raccolto la vicenda e l'ha trasformata in uno spettacolo. Credo che lo spettacolo sia andato in scena oggi, peraltro. Giorgio Spiller è con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
Ho detto correttamente?
Sì, guardi, lo spettacolo è finito alle 7, è cominciato alle 5. In apertura c'è stata questa drammatizzazione di Diana Zago, che io ho preparato per lei, che era tratta da una registrazione di Luciano Stella, il nipote di una testimone che ha assistito a questo fatto nel 7 settembre del 1944. Siamo sull'altopiano di Sette Comuni, c'è stato un grande rastrellamento con 5-6 mila fascisti, nazifascisti ucraini, russi, che sono saliti a super debellare così un nucleo di resistenza che era nei boschi sud dell'altopiano, esattamente a Granezza. Non è stato un grande successo per i fascisti, che il 7 settembre per vendetta hanno bruciato mezzo paese a Cesuna, e poi hanno effettuato questo spettacolo macabro. Questo ragazzo, 17 anni, quindi non era neanche soggetto alla leva, 27, lo hanno trovato nel bosco e lo hanno condotto nella piazza principale di Asiago per spettacolarizzare questo evento. La piazza era vuota, quindi hanno setacciato tutto il centro e hanno costretto i cittadini li hanno tirati fuori anche dalla chiesa per assistere. Tra questi c'era appunto questa Emma Stella, Emma Caia, una donna un po', diciamo, fuori dal normale, era molto, come dire, una donna molto sensibile, una donna un po' particolare, che nel momento in cui avviene il fatto, lei sente una voce che le dice: no, non puoi accettare questa cosa. E nello spettacolo è raccontata, no? E a un certo punto lei sente una voce che dice: no, devi gridare, questi sono assassini. E lei grida: assassini, assassini più volte. E poi fugge in una casa, si nasconde, e poi quando è nascosta le dice: no, io non posso nascondermi se ho avuto il coraggio di gridare, quindi devo tornare fuori e dire: sono stata io. Quindi torna fuori, la arrestano, insultano, insomma c'è tutta una vicenda, ma lei dice: ma io non ho mai visto uccidere un ragazzo, quindi lo grida, lei si giustifica, io non ho mai visto uccidere uno. Ecco, e quindi questo è il fatto che poi dopo, insomma,
ha dato il moto per lo spettacolo. Senta, lei ha, perché questo è un po' anche il nostro compito, la lapide davanti a lei, il testo, lo vuole leggere per noi?
Guardi, in questo momento
no, allora lo faccio io.
Ce
l'ho: colpito dal piombo fratricida della tirannia nazifascista, Antonio Gnatta, di anni 17, patriota della Brigata 7 Comuni, qui cadde il 7 settembre 1944 con fierezza di Araldo, nella venuta dell'era di libertà. Mi scuso, c'è un piccolo cero, una candela che copre nella fotografia una piccola parte. Io ringrazio perché mi hanno fornito tutti i materiali, così l'ho potuto fare per lei. Voglio, prima di salutarlo, che siamo un po' in ritardo, voglio solo sapere in due parole l'effetto che lei ha sentito, anche il risultato dello spettacolo sul pubblico.
No, guarda, è stato un successo, perché oltre a questa testimonianza tradotta così in drammatizzazione, c'erano molti testimoni, quindi abbiamo una testimone di 98 anni che viene a tutti i nostri incontri, AVL, Istituto Istrevi, Ampi, riuniti, e quindi io avevo anche altri testimoni di altre stragi, quelle di Trasche Conca, e altri fatti, successi, ma non solo partigiani, anche gente comune che di fronte all'emergenza fa una scelta partigiana, come la Luigia Speri, che quando due partigiani si rifugiano in casa sua, lei non li caccia via, dice: beh, li nasconde, e poi arrivano i fascisti che li cercano, lei si mette a pulire l'uscio con la scopa e dice: guarda, potete, se volete entrare, entrate, ma sono già passati i vostri commilitoni. E questi ci credono e vanno via, e salva due partigiani. Ecco, questo è un altro esempio di come della partecipazione. Il tema era la resistenza delle donne, che è stata purtroppo molto emarginata, soprattutto nelle montagne, perché sa, una donna in bosco, anche, insomma, anche gli stessi partigiani, i fratelli non ne parlano. Ecco, questo era un po' l'argomento della serata, quindi grande successo, grazie anche all'attrice Anna Zago, che veramente ha fatto un'interpretazione di 7-8 minuti eccezionale, e poi anche a Isacco Tognon e Anna Frigo, che hanno fatto i reading, i testi tratti dai due libri, un libro del 1946, il primo scritto quassù da una donna, la moglie di un martire, Giovanni Carli, è un libro che ho scritto io recentemente sulla Brigata Garibaldina, che era nella parte orientale dell'altopiano. Ecco, questa è un po' la storia.
Benissimo, cioè, è accoronato il nostro percorso molto bene. Io lo ringrazio davvero, Giorgio Spiller, perché è stato un percorso, questo che poi è anche sempre doloroso, non è semplice, vuole anche il dovuto, l'attenzione e rispetto da parte nostra, di cercare di muovere e di guardare queste cose con una delicatezza, ma ci tenevamo molto. Io la ringrazio, grazie di essere stato con noi questa sera, grazie davvero.
Grazie a voi, buonasera.
Un altro breve estratto dei Calanchi del Sabbiuno. Avrei voluto ascoltarlo tutto, siamo un po' in ritardo con il nostro programma che adesso prevede un concerto che curiosamente tutto si apre con uno sguardo sull'Italia, sulle stesse montagne, su quegli stessi luoghi, sulla costa Ligure che nei racconti che poi facciamo delle nostre montagne e dell'Italia raccontata in questa giornata sono luoghi di coraggio, di abnegazione, di scelte difficili, sì, anche molto di dolore. Questo percorso è nato anche parlando, raccontando la famosa lapide voluta da uno dei padri costituenti, da Pietro Calamandrei, un'epigrafe a disdoro, a ignominia del generale Kesselring, che è la figura più che altro molto citata questa sera, perché Albert Kesselring, tornato in patria, fu in realtà quasi festeggiato, quasi come un eroe in Baviera, e aveva dichiarato proprio che bisognava fargli un monumento per quanto aveva lavorato in Italia, salvando anche le opere d'arte a Roma. Ebbene, il padre costituente volle questa lapide a ignominia, dedicata a Duccio Galimberti, al partigiano, e questa lapide che poi in vari luoghi, a Cuneo, poi a Montepulciano, a Sant'Anna di Sazzema, a Osta, in altri luoghi del nostro paese. Da lì l'idea di leggere le lapidi, invece, che forse dovremmo guardare qualche volta con più attenzione, perché ci rivelano molto di più di quello che sembra.